Benedetto sei tu, Signore Onnipotente, donaci il tuo Santo Spirito perché possiamo comprendere la tua parola, riconoscerti e seguirti. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Benvenuti a voi, siamo allora all'ultimo incontro di queste domeniche di Quaresima e oggi faremo riferimento come figura, un grande personaggio della storia di Israele, il giudice Gedeone, che troviamo nel libro dei Giudici, appunto, nei capitoli 6 e 8. Cominciamo col dire innanzitutto il significato del nome, no? Gedeone, dall'ebraico Gadà, significa tagliare, spezzare. Viene attribuito in genere alla sua capacità, alla sua forza come guerriero, no? Capace di infrangere, di spezzare il nemico. Oppure può significare anche, unito a una serie di nomi, che designano qualche ferita, no? Qualche mutilazione della fisica e quindi mano ferita alcuni o mutilatore, questo potrebbe essere. Gedeone è davvero un grande personaggio. Noi abbiamo affrontato l'ultimo dei giudici, quel Sansone, certamente famoso, ma abbiamo visto che poi alla fine si è trattato di un personaggio potenzialmente negativo, no? Aveva delle potenzialità, ma non le ha sapute mettere a frutto. Gedeone invece si presenta da subito come un grande personaggio. Vedremo, ha una chiamata che è, come dire, nello stile delle grandi chiamate, tradizioni, Abramo, Mosè, Davide, no? Gedeone è il giudice che ha liberato Israele dal gioco dei Madianiti. Questo è il popolo, come Saul, come Davide, dovettero affrontare i Filistei, in gran parte, così anche Sansone. Gedeone affronta uno dei tanti popoli che facevano incursioni nel territorio della Palestina. Voi avete come documenti, diciamo così, come appunti, due cartine geografiche. Una che presenta la divisione della terra promessa nei gruppi delle varie tribù che vennero divise, no? Secondo quello che è la storia biblica e che può essere utile nel seguire un po' il racconto. Mentre invece l'altra cartina, molto più dettagliata, riguardo il movimento delle truppe e le azioni che vengono raccontate nel libro dei Giudici. Come vedete in alto avete una linea rossa e indica il movimento di Gedeone e dei suoi. Quindi tutta la linea rossa è Gedeone. Mentre invece, per quanto riguarda i Madianiti, è la linea verde, vedete, parte dal basso a destra. Si inizia, loro venivano da est e invadevano i territori fertili della Palestina. Quello grigio è un'altra indicazione riguardo le operazioni che il figlio di Gedeone, Abimelech, no? Che sarà giudice dopo il padre, anche se per breve tempo, compirà delle azioni, tra i quali uccidere i 70 suoi fratellastri, no? Lui era figlio di una concubina, una moglie di secondo ordine, di secondo grado, diremmo noi, no? Viene detto nella scrittura, anzi, e lui fa fuori tutti i pretendenti ufficiali e quindi poi si pone, no? come giudice. Le cose andranno bene finché poi quelli che lo appoggiano, non lo faranno, non lo rifiuteranno, e quindi in una battaglia morirà in modo anche abbastanza drammatico, colpito alla testa da una mola, non una macina, una mezza mola, no? Che una donna butta, rimane ferito alla testa gravemente, è moribondo, e chiama uno dei suoi servitori e gli dice: trafiggimi con la spada, no? Che non si dica che io sia morto per mano di donna. E viene ucciso, il servo lo trafigge e la storia finisce piuttosto ignominiosamente per questo personaggio, anche se poi non è stato, diciamo, un grande personaggio, almeno in riferimento al padre, che è di ben altra pasta. Ora, che cosa, diciamo qualche cosa sul libro dei giudici, no? Perché noi nel leggere la storia di Sansone ci siamo un po' lasciati trascinare dalla conoscenza che il personaggio aveva, una conoscenza pregressa dovuta alla filmografia, diciamo, ai racconti che sono stati fatti, quindi era un personaggio che si conosceva, allora abbiamo lasciato un po' da parte il libro. Il libro dei giudici copre un periodo che va dal 1200 al 1020 avanti Cristo, più o meno. Voi sapete che quando si tratta di cronologia non siamo in un assoluto, siamo sempre in ipotesi relativamente, intorno a questo periodo. Un'epoca in cui le tribù di Israele non erano organizzate, vivevano ancora come... era il passaggio tra la forma nomade a quella stanziale, no? Si stavano già radicando sul territorio. Si parlerà ancora di tenda, no? Come casa, ritornare alla tenda e ritornare a casa, ma la tenda, lo sappiamo, non è un... però già quella tenda cominciava ad essere un luogo stabile, no? E vedremo anche la loro vita, coltivavano, erano agricoltori, e l'agricoltore non può essere un nomade, deve essere stanziale, deve vivere sul territorio. Quindi il libro dei giudici ci presenta anche una schematizzazione e una teologizzazione della vita di quel periodo. Una vita anche abbastanza dura, perché erano ripetutamente attaccati da diversi nemici, lo vedremo. Popolazioni che sfruttavano una certa superiorità, gli Ittiti, la scoperta del ferro, no? I Madianiti, per esempio, la loro arma vittoriosa era il dromedario, più che il cammello, no? La nave del deserto, che permetteva di affrontare, di percorrere numerosi chilometri attraverso zone molto aride, e quindi queste incursioni erano terribili per questi agricoltori. Ed era la loro arma vincente. Possedevano dromedari come le sabbie del mare, no? Erano numerosissime, li avevano addomesticati, e quindi questa era la loro arma. Vedremo, gli israeliti combattono, vanno a piedi. Gedeone, quando inseguirà i suoi nemici, vedete tutta quella strada che sta lì, se la fa a piedi con i suoi, eh? Quindi dovrà camminare, all'epoca la maggior parte faceva così. Poi dopo, via via, c'è una organizzazione di tipo statalistico, direi, ma no, si organizza un regno, un re, un apparato, e quindi le cose, un esercito. Qui invece la difesa era organizzata ad appello, si suonava l'allarme e quelli che venivano difendevano quello che avevano, oppure attaccavano. Ricordate, anche così farà anche Abramo, no? Alla fine. Quello è le modalità del periodo. Quindi allora una caratteristica di questo libro, lo vedremo, noi abbiamo, innanzitutto ricordate, abbiamo detto sono 12 giudici, 6 cosiddetti maggiori e 6 detti minori. I giudici maggiori sono coloro che durante il periodo di guerra erano i capi militari, erano capi carismatici, eroi di guerra, che guidavano o la singola tribù o una momentanea alleanza di tribù. Di queste 12, non tutte si alleavano, poi vedremo, c'erano alcune che erano un po' ribelli o pretendevano per sé un ruolo egemone, no? Faccio riferimento alla tribù di Efraim, no? Uno dei figli di Giuseppe, Efraim e Manasse. Manasse è la tribù a cui appartiene Gedeone. Ora, gli altri sei giudici, cosiddetti minori, perché? Non è tanto riguardo al racconto, alla porzione di racconto più o meno ampia. Sono detti minori perché hanno esercitato la loro carica più come una guida amministrativa in tempi di pace, no? Hanno gestito la giustizia, gli affari, hanno creato le premesse di uno sviluppo delle tribù, di queste comunità che si stavano formando. Ma tutti i giudici, specialmente i primi sei, i cosiddetti maggiori, hanno una caratteristica. Il libro inizia dicendo che ogni volta che gli israeliti abbandonavano Dio per servire dei stranieri, peccavano, la punizione era un popolo che invadeva il territorio, no? Se voi prendete, ad esempio, il nostro capitolo 6, inizia proprio così. Gli israeliti fecero ciò che è male agli occhi del Signore, e il Signore li consegnò nelle mani di Madian per 7 anni. La mano di Madian si fece pesante contro Israele. Per la paura dei madianiti, gli israeliti adattarono per sé gli antri dei monti, le caverne e le cime scoscese. Ma a noi interessa la prima parte, poi vedremo il resto. Quindi, ogni volta che accadeva qualcosa del genere, pensate, ad esempio, un altro testo, beh, prendiamo uno vicino. Capitolo 4. Ehud era morto e gli israeliti ripresero a fare ciò che è male agli occhi del Signore. Il Signore li consegnò nelle mani di Yabin, re di Canaan, che regnava in Asor. Capo del suo esercito era Sisara, che abitava a Caroset Goim. Beh, i nomi sono molto... però notate, ripresero a fare ciò che è male. Purtroppo scopriremo che il bene di questa tribù di Israele avveniva soltanto quando questo condottiero, questo eroe era in vita, no? Poi subito dopo, anzi già verso la fine, vedremo, cadevano in questo peccato e quindi si ricominciava, continuamente c'è questo richiamare il peccato e la punizione. Nella serie dei giudici che noi abbiamo, Gedeone occupa il 5º posto, no? Otiel, Ehud, Samgar, Deborah e Barak, Gedeone viene. Ma se è 5º nella linea storica, diremmo così, in realtà lui come eroe è al 1º posto. Originario di Ofra, vedete la cartina, questa qua, vi dà, tanto per capire, è orientata come tutte le cartine, l'alto e il nord, va bene? Ora, se guardate l'altra, vedete che qui si vede uno spicchio di lago di Galilea, di Genesaret, e poi c'è il Monte Tabor, tanto per individuare la zona. Andate nella cartina più ampia, no? E posizionate la vostra il territorio, tanto per capire. Quindi siamo tra la punta del lago di Galilea, in questo, no? Il Monte Tabor a scendere giù, va bene? Quindi siamo in questo territorio qua. Purtroppo la cartina è grande, non sono riuscito a recepirla, chissà che fine ha fatto. Noi quando ordiniamo le cose le ordiniamo molto bene, al punto tale che poi non le troviamo più. Il libro dei giudici ci danno quindi queste notizie molto importanti, notizie antiche. Vi ho già detto che le razzie che questi beduini compivano, siamo verso la fine del 2º millennio, erano possibili grazie a quell'addomesticamento dei dromedari, no? Che permettevano con poca acqua superare grandi ampie zone. Un'invenzione che farà soffrire non poco gli israeliti. Gli israeliti non potevano nulla, avete ascoltato il primo versetto, venivano ridotti in miseria perché questi venivano, rubavano tutto e quello che non portavano via distruggevano. Quindi queste popolazioni erano sempre tenute in stato di indigenza. Capite? Non è che questi lasciavano per dire poi veniamo, no, toglievano tutto per impedire che potessero crescere. Non avendo di che mangiare, avendo poco da mangiare, la popolazione rimaneva sempre piccola, no? Non riusciva ad organizzarsi. Ogni volta che i predoni spuntavano dal deserto, che cosa facevano? Beh, un po' come si faceva qui a Pulsano, quando si vedevano i pirati che venivano, no? dalle navi, si fuggiva. Si abbandonava tutto e si fuggiva nelle caverne, paralizzati dalla paura. Così racconta il libro dei Giudici. Questo anche perché apparirà chiaro, specialmente nella prima parte del libro di Gedeone, del racconto della vita di Gedeone, che la liberazione è opera esclusiva di Dio. La sua potenza e la sua misericordia libera Israele, non l'uomo, per quanto capace egli possa essere. E poi vedremo, la scelta di Gedeone è una scelta che è inserita secondo una certa linea di agire divino, perché Dio agisce in una linea di debolezza, non segue una linea di forza, ma lo vedremo, non voglio anticiparvi tutto. Dio sceglie Gedeone giovane, insignificante, senza potere, per sconfiggere Madian. Ricordate che cosa scriveva Paolo nella lettera ai Corinzi? Dio ha scelto ciò che del mondo è stolto per confondere i sapienti. Dio ha scelto ciò che del mondo è debole per confondere i forti. Così agisce Dio. E vi ricordo soltanto alcune piccole esperienze. I grandi uomini usati da Dio, Mosè. Mosè ha 80 anni quando viene chiamato da Dio e vede il roveto sul monte, no? È un pastore, non ha più la baldanza dei primi 40 anni, come si diceva, no? In un famoso, in un certo, dove c'era tutto l'entusiasmo, la forza giovanile, no? Che non era stata capace di liberare Israele schiavo. Mosè era dovuto fuggire, abbandonando tutto, tant'è che poi dirà, Signore, dice, beh, non dice, non ci sono riuscito prima, non ci riesco adesso, dirà, Signore, io, dice, va, io sarò con te, no? E Mosè dice, io sono balbuziente, vado lì, ma che devo dire? Ti prego, Signore, manda il tuo messaggio con chi vorrai, con un altro, no? E Esodo dice, l'ira del Signore si accese contro Mosè, perché si stava rifiutando. Così accadrà anche per un altro grande, Geremia. Ricordate Geremia? Prima che ti formassi nel grembo io ti ho conosciuto, prima che ti uscissi dal tuo grembo ti ho consacrato e ti ho costituito profeta delle nazioni. Che cosa risponde Geremia? Ahimè, Signore, io non so parlare, perché non sono che un ragazzo. Ma non stiamo certamente, uno che non è in questa linea è Isaia. Ricordate la vocazione di Isaia, capitolo 6, devo mandare qualche duro, Signore, manda me, baldanzoso, no? Si propone in quella visione celestiale di una corte dove tutta la potenza non lo intimidisce al punto tale da rimanere schiacciato, ma anzi si propone. Anche lo stesso Paolo, se vogliamo fare un bel salto in avanti, no, nel Nuovo Testamento, anche Paolo, considerato fra i più capaci scrittori della Bibbia, scrive, e guardate, c'è da rimanere noi senza parole. Paolo, nella seconda lettera ai Corinzi, scrive, non già che siamo da noi stessi capaci di pensare qualcosa come se venisse da noi, ma la nostra capacità viene da Dio. Si dice, io non ho fatto nulla, non sono niente, no? Tutto ciò che ho detto, ho fatto, viene da Dio. E siamo dinanzi a Paolo, che insomma, non voglio dire, ma ancora si discute se il cristianesimo l'abbia fondato il Signore o sia stato opera di Paolo, no? Questo è. Ora, certamente non siamo sciocchi al punto da pensare che Paolo sia una sorta di ritardato mentale nelle mani del Signore, questo no, però certamente è un uomo che ha affidato completamente la sua vita nella capacità di Dio, nelle sue mani. Tutto ciò che lui ha fatto, lo ha fatto come mandato. E guardate, Paolo è anche quello che dirà: dicono di essere apostoli e io non sono apostolo, ma io lo sono più di loro, anzi, super apostolo, dirà. Quindi, la grazia di Dio su di me non è stata vana, però io ho faticato, ho lavorato. Quindi Paolo è anche uno che vanta le sue capacità, eh? Questo è quello che... E va bene, questi sono un po' di questi personaggi. Ora, come possiamo iniziare? Io proporrei una lettura, un'altra citazione. Leggeremo il testo, quindi l'avete, si scorre abbastanza facilmente la cartina e puntualizzeremo alcune cose. Perché Gedeone? C'è un'espressione che noi sentiamo spesso, a cui forse non abbiamo dato sufficiente attenzione, no? L'espressione è tratta da Isaia, capitolo 9, versetto 3, un testo che noi utilizziamo specialmente a Natale, no? Nella messa di mezzanotte, ricordate? Un giogo che pesava e la sbarra sulle spalle e il bastone del suo aguzzino ha spezzato, come nel giorno di Madian. Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. E la cristianità vede in questo bambino il Cristo che nel giorno di Madian libera non soltanto Israele, ma l'uomo da ogni necessità e da ogni oppressione. Perché questo? Il richiamo qual è? Il giorno di Madian è il giorno in cui Gedeone ha sconfitto definitivamente i madianiti, liberando Israele dal peso enorme. E questa memoria era rimasta conservata per lungo tempo in Israele, il giorno di Madian. Questo giorno indica finalmente un'era di libertà. Adesso capirete perché, leggendo i primi versetti. Allora, prendiamo il nostro capitolo 6 e cominciamo a leggere. Gli israeliti fecero ciò che è male agli occhi del Signore, il quale li dette per 7 anni nelle mani dei madianiti. La mano dei madianiti fu terribile sopra Israele. Gli israeliti, per timore dei madianiti, andavano ad abitare sui monti. Che cosa abbiamo qui? Israele è terrorizzata dai madianiti. Andavano sui monti. Gli ebrei abitavano in un villaggio che possiamo immaginare ai margini di una pianura, dove penetravano e dove stavano fondando, no, le loro città. Quando però vengono questi madianiti, che cosa fanno? Abbandonano tutto, i campi che avevano lavorato, non c'è nessuna resistenza, nessuna autorità, vanno sui monti. Gli amaleciti, i madianiti, devastavano tutte le messi fino ai confini di Gaza, non lasciavano niente di vivo in Israele, né pecore, né buoi, né asini. I nemici venivano col loro bestiame, le loro tende erano numerose come le cavallette, i loro cammelli non avevano numero. Venivano nella regione per devastarla. Così gli israeliti, a causa dei madianiti, caddero in profonda miseria e alzarono il loro grido ad Adonai. Ed egli inviò loro un profeta. Qui chi sia questo profeta, siamo al versetto 8 del capitolo 6, non sappiamo chi sia, è anonimo. Questo profeta che cosa fa? Disse, così dice Adonai, Dio di Israele, capitolo 6, versetto 8. Io vi feci uscire dall'Egitto, vi liberai dalla vostra schiavitù, vi liberai dalle mani degli egiziani e da quelli di tutti i vostri oppressori che cacciai davanti a voi finché non vi detti la loro terra. Vi dissi che ero Adonai, Dio vostro, e perciò di non temere gli dei degli amorrei della terra che voi abitate, ma voi non avete dato ascolto alla mia voce. Dice, la situazione che voi vivete è conseguenza del vostro peccato. Io vi avevo liberato, notate la storia, la conoscete, no? Ci si richiama sempre a questa grandezza. Scusate, la prima lettura di oggi, no? Richiamava questa storia di liberazione di Israele. Siamo adesso al versetto 11, a quello che viene chiamata la vocazione di Gedeone. Ora, il libro, o meglio, il racconto di Gedeone, lo possiamo suddividere in due parti. È interessante vedere come c'è una certa differenza nel modo di narrare le cose, tanto che alcuni hanno pensato di fronte a due fonti diverse, almeno due fonti, non di più, perché voi sapete, se entriamo in questa linea, frammentiamo e parcellizziamo il racconto in una maniera incredibile, perché qui con tutte le traduzioni e le versioni che sono state fatte è chiaro che poi non ci troviamo più. Ma certamente appare subito evidente come Gedeone una volta viene chiamato Gedeone e poi diventa Yerubal, no? È come se cambiasse nome, è spiegato il motivo. Però perché cambia nome, no? E poi soprattutto da notare che dal capitolo 6 fino al capitolo 8, versetto 3, il racconto ha una prevalenza che potremmo dire decisamente soprannaturale degli avvenimenti. E gli avvenimenti avvengono con un diretto intervento da parte di Dio, che è prestante, lo vedremo, Gedeone non muove passo senza che Dio gli dica come andranno a finire le cose, è che è lui che guida, non prende decisione. Al capitolo 8, versetto 4, le cose cambiano, la storia è decisamente più umana, la narrazione, meglio, è decisamente, segue un po' un avvenimento più umano, è Gedeone che prende decisioni. È vero che prima era nessuno, no? E viene chiamato da Dio. Dopo, al capitolo 8, è già un capo che ha intorno a sé un gruppo che guida, è già vittorioso. E quindi però è interessante notare questa suddivisione, eh? Io ve l'anticipo, poi la riprenderemo. Quindi, all'inizio, Gedeone non muove passo senza che Dio gli dica cosa fare e le sue azioni sono sempre in riferimento alla liberazione di Israele. Non ha altra preoccupazione. Mentre invece, nella seconda parte, capitolo 8, versetti 4 e seguenti, fino alla fine, Gedeone è mosso più dall'ansia di vendetta. Vuole vendicare i suoi fratelli uccisi. In guerra si muore. Però Gedeone prepara un colpo di mano, sempre con un piccolo nucleo di guerrieri, sempre 300, vedete questo numero, che e va fino nel territorio dei Madianiti, ma non va per sconfiggere l'esercito, ma per punire alcuni capi, per tagliare le teste, quei capi che riteneva responsabili della morte dei suoi fratelli. Quindi è interessante vedere questa particolare composizione del racconto. Ma andiamo con ordine allora. Un profeta dice che è il peccato di Israele che ha causato la straripanza, no? Lo strapotere dei Madianiti su Israele, che è incapace di reagire. Versetto 11, venne il messaggero di Yahweh, di Adonai, e si fermò sotto la quercia che era in Ofra, e apparteneva a Joash, della famiglia di Abiezer. Intanto Gedeone, figlio di Joash, stava battendo il grano nel frantoio per sfuggire ai Madianiti. Il messaggio di Yahweh gli apparve e gli disse, ma fermiamoci qui, al profeta anonimo c'è un personaggio adesso misterioso, di cui non si conosce il nome, che si presenta a Gedeone. Ora l'aspetto è certamente umano, perché Gedeone, soltanto dopo un segno, questo fuoco che divora quell'ospitalità, quell'offerta di ospitalità che lui fa a questo personaggio, allora percepisce di essere dinanzi a un personaggio divino. Siamo sotto la quercia, un altro richiamo, ricordate Abramo, no? Ora si parla di Abiezer, che non è il padre di Gedeone e Joas, e neanche il padre di Joas, è un antenato. Abiezer è un clan della tribù di Manasse. Che cosa sta facendo Gedeone? Dice, stava battendo il grano nel frantoio, no? Ora, il frantoio era vicino casa, quindi abbiamo diversi a Pulsano, no? Molto piccoli, non sono. Ora immaginate un raccolto che viene pestato in un piccolo frantoio, no? Una nicchia nella roccia. Il quadro è molto semplice, però è efficace, è molto eloquente. È proprio la paura e la miseria in questa descrizione, no? Gedeone si nasconde, deve prendere qualcosa da mangiare, prende quello che può, poco, e lo prepara, no? In questo piccolo frantoio. Vedete come stacca, no? Questa miseria rispetto a quel prodigioso guerriero che poi diventerà dopo. Il personaggio lo saluta in una maniera grandiosa, no? Tanto che Gedeone dirà, ma questo personaggio, versetto 12, il messaggero di Adonai gli apparve e gli disse, Adonai è con te, prode guerriero. E che, insomma, rispetto a quello che ho detto prima, la cosa stona un po'. Gli risponde Gedeone, oh Signore, se Adonai è con noi, com'è che ci troviamo fra questi mali? E dove sono tutti quei prodigi di Adonai di cui parlano i nostri padri, quando dicono che egli ci fece uscire dall'Egitto? Ora Adonai ci ha abbandonato e ci ha dato nelle mani di Madian. Gedeone dice, ma stiamo in questa situazione, no, ma chi vuoi spottere? Tra parentesi lo dico, no? Adonai allora si rivolse verso di lui e disse queste parole, va, che con la tua forza salverai Israele dalle mani dei Madianiti. A uno Gedeone sfiduciato, abbattuto, il Signore lo chiama e lo invia a risollevare tutta la situazione. E come fa? Beh, c'è un'espressione che richiama le grandi vocazioni, no? Sono io che ti ho mandato, quell'io sono. Ricordate Mosè, abbiamo citato, no? Io sono, io ti mando. E guardate, Noi non abbiamo letto altro del Libro dei Giudici, se quello avete fatto personalmente va bene, ma nessun altro giudice è chiamato in questo modo, con questa vocazione dei grandi, Abramo, Mosè, personaggi, Geremia, verrà chiamato Messia, Gedeone. Quindi una vocazione veramente di grande valore, di grande risonanza. Per un personaggio abbiamo detto che, lo vedremo, che cosa dice? Gli risponde Gedeone: Signore, come farò a liberare Israele, che la mia famiglia è la più oscura in Manasse e io ne sono il membro più insignificante? Dice, una famiglia, diciamo, non certo fra le più note, e io sono l'ultimo, un po' come era per Davide, ricordate? L'abbiamo letto da poco, no? Di tutti i figli, Davide era l'ultimo, rossiccio, dice, gentile di aspetto, no? Anche un po' effeminato da ragazzo, no? Questo è, che ha nulla a che vedere con il guerriero, Davide non avrà pari come guerriero in Israele, Quindi sconfiggerà il gigante Golia e tutte le battaglie, non è mai stato sconfitto, è sempre stato un uomo capace, un uomo d'armi. Ma all'inizio nessuno avrebbe scommesso su di lui. Quindi Adonai riprese, versetto 16, sarò io con te e tu potrai abbattere i Madianiti come se fossero un sol uomo. Guardate qui, in questi due versetti, si stabilisce quello che è il motivo dominante della biografia di Gedeone. Chi salva è Dio. Non ha alcuna importanza se Gedeone è un uomo privo di autorità e di gloria. La gloria è di Dio. Lo dicevamo ieri, no? A proposito, noi abbiamo fatto il testo della risurrezione di Lazzaro, no? È proprio la gloria. Ciò che accade è per la gloria, e questa gloria che si rivela nella resurrezione, no, è di Dio, la gloria è di Dio. E Gedeone, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, dammi un segno che sei proprio tu quello che parla con me. Non ti allontanare di qui, ti prego, finché non sarò tornato, che voglio prepararti un dono per offrirtelo. Il messaggero di Yahweh l'assicurò che sarebbe restato lì finché non fosse tornato. Gedeone cambia atteggiamento, no? Si mostra riverente nei confronti di questo personaggio, che gli sta dicendo qualcosa di straordinario. Non siamo ancora nella comprensione di essere davanti a Dio, lo vedremo. Questo messaggero in realtà è Dio stesso, alla fine, no? È una finzione. Per spesso Dio si presenta nelle vesti di un angelo. Gedeone vuole essere sicuro di ciò che gli viene detto e dell'incontro che ha fatto. Chiede un segno qualsiasi, che riveli la natura dell'ospite. E la richiesta del segno è introdotta con una fraseologia tipica. Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, quante volte, no? Ricordate Abramo che discute con Dio alle querce di Mamre, no? Non si adiri il mio Signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, ma forse quei non saranno 50, saranno 45, saranno 40, saranno 35 e via di seguito. Gedeone sa che sta osando nei confronti di questo personaggio, ma non può farne a meno, non specifica e né dà limiti di tempo al segno, va a preparare qualcosa da dare all'ospite. L'ospitalità è sacra presso gli orientali, no? E infatti Gedeone non prepara un sacrificio, prepara un'accoglienza da mangiare. Che cosa fa? Pane azzimo, dice, preparò carne, versetto 19, carne di capretto e pane azzimo. In realtà Il testo ebraico dà anche una misura, dice un'efa di farina, ma un'efa è una misura, siamo oltre i 38 chili, litri, è abbondanza, preparare 38 chili, chi ha impastato un po' di farina sa che è una quantità enorme, no? Cioè enorme, sono 38 chili, sono 38 chili, mo per una persona 38 chili. Michele, se dovessi fare 38 kg di fave, mi sembra un'esagerazione. Di farina. E poi immagini il pane che ne viene fuori. Ora, che cosa prepara qui? Pane azimo, viene detto, cioè una specie di pizza che veniva cotta, si accendeva il fuoco di pietra, no? E allora sulla parete la pasta veniva incollata e quando era cotta si staccava e si girava dall'altra parte e poi si toglieva e si mangiava. Questa è una specie di pizza al forno, una piadina, diremmo così, insomma.
Il forno d'epoca.
E poi la carne di capretto, quello forse è ancora come allora. E gli offrì questo cibo. Quindi Gedeone fa onore all'ospite, desidera un segno, desidera credere e sta lì. Che cosa accade? Il messaggero di Dio gli disse: prendi la carne, le focacce, ponile su una pietra, versali sopra il brodo, e poi lo tocca con la punta del bastone. Che cosa accade? Un fuoco, sprigionatosi dal sasso, divorò la carne e le focacce, e il messaggero di Adonai scompare dalla vista di Gedeone. Questi sono i segni, sono due. Ne chiede uno, ne riceve due. Il segno qual è? Il fuoco che divora. Elia, lo ricordate? La pira. Più segno di questo. Un fuoco che scende e consuma quello che diventa poi un sacrificio. E questo del fuoco che consuma è anche importante perché spaventa anche Gedeone, no? Tutto ciò che Dio tocca non può più essere utilizzato, no? Brucia, arde. Ricordate quando i padri dicono: com'è possibile che la paglia si avvicini al fuoco, che la mano di Tommaso possa toccare le ferite di Cristo? Vedete come poi, no, tutte le cose trovano, si comprendono meglio. E poi scompare dalla vista. Non è che si è girato e questo si nasconde, no, scompare mentre è dinanzi a lui. Quindi è un segno che dice a Gedeone che questi era davvero il messaggero di Adonai. E lui esclama: ahimè, Signore, ti ho visto davvero faccia a faccia, il messaggero di Dio. Ma Dio gli disse: la pace sia con te, non temere che non morirai. Gedeone edificò in quel posto un altare, al quale pose il nome Adonai e pace, che si trova ancora oggi in Ofra di Abiezer. Non si trova più, non sappiamo neanche Ofra dov'è, più o meno, va bene? Che cosa abbiamo qui? Gedeone non ha dubbi, però dice: ciò che la divinità tocca diventa sacro, non può più essere usato dagli uomini e deve essere distrutto, e Gedeone ha paura della propria vita. Dio però gli parla, ma guardate, è scomparso il personaggio, quindi siamo dinanzi a una voce che noi possiamo cogliere come un'esperienza interiore anche di Gedeone, un po' come accade per Abramo. Abramo, Abramo, è Dio che parla in una valle, su un monte, una collina, o è una rivelazione interiore, che ne sappiamo? Certamente qui si dice che prima parlava con un personaggio, adesso non c'è più nessuno, sente questa voce, questo megafono, no? Tipo aggiungi un posto a tavola, ricordate questa voce che veniva, no? Comunque Dio si rivela ancora e guida Gedeone. E Gedeone diventa subito, potremmo dire, discepolo, si mette alla sequela di Dio, obbedisce. Edifica un altare e apparentemente qualcheduno che è molto più addentro nella scrittura sa che edificare un altare era proibito perché Deuteronomio 12 e proibiva, per la centralizzazione che si stava attualizzando, la costruzione di altri. Mentre prima costruire un altare, ricordate Giacobbe, no? Dove incontra Dio, pum, fa un altare. E così hanno fatto anche altri prima di lui e dopo di lui. Qui accade qualcosa. Gedeone deve dimostrare di essere davvero alla sequela di Dio. Che cosa gli viene chiesto? Quella stessa notte, versetto 25, Adonai disse a Gedeone: prendi quel toro che ha tuo padre, è un secondo di 7 anni, poi abbatti l'altare di Baal che ha fatto tuo padre e spezza la Asherah che c'è drizzata accanto. Costruirai poi un altare ad Adonai, Dio tuo, sulla cima di questo poggio, una pietra sull'altra. Prenderai il secondo toro e lo offrirai in olocausto sul legno della Asherah che avrai fatto a pezzi. Dove siamo qui? Dice prendi 2 tori. In realtà anche qui non si capisce perché, nel secondo poi non si sa che fine faccia, no? Uno dei due la scampa. Il secondo è quello che viene sacrificato. Ora possiamo pure capire che il toro gli serviva per abbattere l'altare, no? Però è anche vero che si fa aiutare, dice il testo, da 10 servi. Subito dopo, versetto 27, Gedeone prende con sé 10 servi perché temeva quelli della casa di suo padre e di notte va a distruggere l'altare, che consisteva in un altare, e questo Asherah sarebbe una sorta di palo o di albero che veniva piantato o veniva conficcato nel terreno, segno della divinità, va bene? E lui abbatte tutto questo. Però ha paura di farlo di giorno, nonostante l'altare sia stato eretto dal padre, ma era diventato, come dire, l'altare della tribù, che infatti ne chiederanno conto poi, chi è stato, e minacceranno di morte. L'altare di Baal accanto all'altare del Signore. Gli ebrei, guardate, il percorso che ha portato Israele al monoteismo non è stato, noi diciamo subito, Israele è monoteista e risolviamo la questione. In realtà la cosa non è stata sempre così e Israele ha dovuto, come dire, approfondire, essere istruito, crescere in questa comprensione. Gli ebrei onoravano accanto ad Adonai altri dei. Guardate, non si tratta di ripudio, si tratta di quello che noi oggi chiamiamo sincretismo, no? Si mettere insieme sia l'un che l'altro. C'era bisogno di pioggia, quello Baal è fecondatore, affidiamoci anche a lui, cioè, almeno uno si farà vivo, no? Oppure c'era quello che in un determinato territorio valeva quel Dio, in un altro valeva, e questo era, no? Che cosa fa allora Gedeone? Prende con sé questi servi, di notte va, distrugge tutto, sacrifica il vitello e la mattina la gente vede quello che è successo, no? Poiché la gente, versetto 29, voleva trovare chi era stato a compiere una cosa simile, fece un'attenta ricerca e scoprì che era stato Gedeone, figlio di Joash. Allora gli abitanti del villaggio chiesero a Joash che consegnasse loro suo figlio per ucciderlo, perché aveva distrutto l'altare di Baal e aveva spezzato l'Asherah che gli era drizzata accanto. La cosa, guardate, non è di poco conto l'azione che compie Gedeone, è prendere posizione nei confronti di Dio. E con Dio tutto il resto deve essere distrutto, non si può avere questo sincretismo religioso. Anche se l'altare era del padre, la tribù lo considerava proprio e quindi desiderano punire il sacrilego con la morte. È un atto sacrilego quello che è stato fatto. Come si cava questa situazione? È il padre, no? Joash, che interviene in una maniera molto umana ma intelligente. Che cosa dice? Joash rispose così alla folla che gli si accalcava intorno: volete per caso essere voi a difendere Baal? voi a portare aiuto a lui? Se è davvero un Dio, penserà lui a vendicarsi, perché è stato abbattuto il suo altare. Oh, se è Dio, dice questo, ci penserà lui a vendicarsi. No, che c'entrate voi? Quel giorno Gedeone ricevette l'appellativo di Jerubbaal, perché si diceva si vendichi di lui Baal che ha distrutto il suo altare. Il nome Jerubbaal significa appunto Baal combatta, si difende, vendichi, insomma, poi sapete che. Ora, notate anche questa presenza del nome Baal nei nomi ebraici, no? Non sono in questo periodo considerati sacrileghi. Anche Saul e Davide avranno figli nel cui nome c'è Baal, che significa signore, poi alla fine, no? E lo usano in questo senso. Quando invece questo significherà sincretismo, venerazione, allora verrà vietato. O cambieranno il nome in modo da renderlo irriconoscibile. Questa sarà l'opera degli scribi. Quindi la situazione si risolve in maniera pacifica, tutto sommato, no? Però Gedeone ha compiuto un gesto, si è posto dalla parte di Dio, che non è cosa da poco, riguardo a tutta la tribù, al suo villaggio. Quindi abbiamo preparato quello che è poi l'intervento divino di liberazione. Versetto 33. Tutti i Madianiti, gli Amaliciti e i popoli dell'Oriente si radunarono e passarono il Giordano. Allora, prendete questa cartina. Il Giordano, lo vedete? Quella linea bianca che attraversa più o meno al centro la cartina. La linea verde è quella del cammino dei Madianiti. Vedete come attraversano il deserto e arrivano fino alla la valle di Israel. Allora lo spirito di Adonai investì Gedeone. Vi ricorda Sansone? Questo spirito, no? Okay. Ma che cosa accade qui invece? Questi suonò il corno e la gente di Abiezer si riunì intorno a lui pronto alla lotta. Egli mandò messaggeri per tutto il territorio di Manasse. E così anche gli uomini di Manasse si riunirono agli ordini di Gedeone. Poi mandò messaggeri ad Asher, in Zabulon e in Neftali. E anche gli uomini di queste tribù si mossero per congiungersi agli altri. Notate l'accentrarsi. Prendete la cartina delle tribù. Notate come si passa dal più vicino al più lontano. Prima si dice la gente di Abiezer, che sappiamo essere la casa della tribù di Manasse, che era propria della famiglia di Gedeone, va bene? Poi si riunì intorno a lui tutta la tribù di Manasse. Vedete quella verde chiaro, va bene? Così anche Asher, sopra, quello marroncino, in riva al Mediterraneo. E poi Zabulon e Neftali, quello verde e quello violetto. Va bene? Manasse, dall'altra parte, Manasse è un territorio molto esteso. Si riunirono, quindi vedete, potremmo dire tutto l'Israele del nord, in sostanza, è intorno a Gedeone, pronto alla battaglia. È escluso quello del sud. Lo vedremo, le cose avrà anche una piccola conseguenza. Radunato quindi tutto il popolo, Gedeone si rivolse a Dio. Versetto 36, se hai intenzione di salvare Israele per mezzo mio, come hai promesso, ecco, io stendo un vello nell'aia. Se la rugiada cadrà soltanto sul vello e tutto il terreno all'intorno resterà asciutto, io saprò che tu hai intenzione, come hai detto, di salvare per mano mia Israele. Qui inizia quella serie di prove. Guarda, è quasi sfibrante questo Gedeone che non prende decisione, non si muove se Dio non gli fa. Era già all'inizio, mi ha detto, vabbè, vuole sapere, è la prima volta, è accettabile. Ma qui, prima metto il vello, no? Se la rugiada cade solo sul vello e tutto intorno è asciutto, va bene. Poi lo rifarà, dice, adesso il vello asciutto è tutto intorno bagnato. Sappiamo che in Israele accadeva un po' come è accaduto per noi la notte scorsa. Si gela la rugiada lì e si bagna tutto. È tutto bagnato lì, tanto che io ho detto, vuoi vedere che si è messa in funzione l'irrigazione, ho detto io, l'inverno, ma è possibile? E invece no, era proprio la gelata del nostro caso che aveva, asciugando, sciogliendosi al sole, aveva bagnato tutto, no? Però certamente è particolare, il vello sarebbe la pelle, no? Di un animale, tutto intorno è bagnato, quello solo è asciutto. Poi provate a pigliare la cosa fuori domani mattina e non troverete nulla di asciutto finché il sole non riscalda. È così per due volte. Quindi Gedeone vuole sapere con sicurezza che la sua mano agisce ed è guidata da Dio, che è il Salvatore unico e vero di Israele. Perché anche lo stesso Gedeone dice, ma è mai possibile? Sono proprio io? Continuiamo. Capitolo 7. Preparativi per la battaglia. Gerubal, cioè Gedeone, si posse di buon mattino con tutti i suoi uomini e andarono a porre il campo sopra En-Harod. Lo trovate sulla cartina. Dove avviene la battaglia? Vedete, c'è l'asterisco. Dove confluiscono tutte le linee. L'avete trovato? È qua. Ora, l'accampamento dei Madianiti era posto a nord di quello ebraico, nella pianura ai piedi della collina del Veggente. Allora Adonai disse a Gedeone, gli uomini che hai con te sono troppi. Alla peppa, ci hanno fatto tanto per riunirli. E mo il Signore dice, sono troppi. Perché io possa mettere i Madianiti nelle loro mani, che gli Israeliti potrebbero gloriarsi dell'impresa contro di me, pensando di essere salvati per opera loro. Ora perciò devi proclamare al popolo che chiunque abbia paura e tremi ha da ritirarsi e tornarsene via. Gedeone li mise alla prova, se ne ritirarono 22.000 e ne restarono 10.000. Da 32.000 ne rimangono 10.000. 10.000 sono sempre tanti e considerando il tempo è un'enormità questo numero, ma capite i numeri qui? Non sono reali, servono a, come dire, preparare, a far capire la situazione. Anche quando si dice tutto Israele, tutto il popolo dei Madianiti fu distrutto, poi bisogna andare a vedere, a puntualizzare, no? 120.000 ne furono uccisi, insomma, 120.000 erano quasi tutta la Palestina, tutta la... La mezzaluna fertile quasi potremmo dire, vabbè. Ora, gli uomini che hai con te sono troppi. Si sviluppa quel motivo dominante della storia di Gedeone che insiste sulla salvezza dono di Dio. Mentre, per esempio, nel giudice precedente, una donna, Deborah, no? Era la cooperazione umano-divina che aveva compiuto la vittoria. Qui in Gedeone l'accento è esclusivamente posto sull'agire di Dio. È Dio che opera. Tant'è che vedremo, questo sfoltimento continuerà. Gedeone qui non ha applicato altro che quelle esenzioni che erano previste in caso di formazione di un esercito, di chiamata alle armi, diciamo così. Poi vedrete, non ci siamo inventati nulla noi, Deuteronomio 28 dava delle indicazioni, dice, se uno si è sposato, appena fidanzato, e ha preso moglie, ma questa non è ancora arrivata a casa, no? Deve essere passato almeno un anno perché possa poi andare in guerra, perché dice, potrebbe andare in guerra e morire, e allora che facciamo? Mentre invece dopo un anno dice almeno la discendenza è assicurata, poi è nelle mani di Dio se vive o muore, quindi può andare in guerra. Quindi era considerata esenzione avere messo su famiglia, scusatemi, quando c'era era così, se uno si sposava non andava, no? Io ricordo che mio nonno se la cavò così con la prima guerra mondiale, insomma, ebbe questa esenzione, così tanti altri. Che cosa accade? Anche chi aveva, beh, lì sono altre esenzioni, chi aveva acquistato una casa, però non vi aveva ancora messo piede, dice che fai, tu la compri e un altro poi ci abita, o hai un terreno e un altro poi non hai fatto il primo raccolto, insomma, queste. C'erano delle esenzioni. Quindi qui siamo dinanzi a quella che potrebbe essere una prima esenzione, che comunque sfoltisce di molto. Vedrete che poi alla fine rimarranno in 300. Yahweh Adonai disse a Gedeone: sono ancora troppi, falli scendere dove c'è acqua e lì li metterò alla prova. Quelli che ti dirò di portare con te verranno con te, quelli che ti dirò di non portare non verranno. Gedeone ordinò ai suoi uomini di scendere nell'acqua e Adonai gli disse: tutti quelli che lambiranno l'acqua con la lingua come fanno i cani, mettili da parte. Tutti quelli invece che per bere si piegheranno sui loro ginocchi, lasciali andare. Quelli che lambirono l'acqua con la lingua furono 300. Tutti gli altri, per bere, si erano piegati sulle ginocchia e avevano portato l'acqua alla bocca con le mani. 32.000, 10.000, 300. E ora non mi dite, perché anche chi ha tradotto dice che come hanno fatto a scendere questi 300, non è ben chiara la cosa. Sono quelli perché per bere, anche se la dovete prendere l'acqua e portarla così, io credo che bisogna, non dico inginocchiarsi, ma almeno un ginocchio a terra bisogna metterlo. Ora, quelli che hanno bevuto prostrati, insomma la cosa è un po'... Comunque, alla fine, quale che sia il criterio che sia stato adottato per la selezione, mancano dei verbi nel testo, no? Che sono sottintesi o che si sono persi. Insomma, fatto sta che non è ben chiaro il modo in cui i soldati sono scelti. Certamente, comunque, c'è una diminuzione enorme, 300, che è un piccolo manipolo di soldati, che poi diventerà anche nell'esercito moderno, diciamo, indicazione di un piccolo numero, un comando, diremmo oggi, va bene, o qualcosa del genere. Quindi abbiamo ridotto a 300. Rimandò tutti gli altri uomini, ciascuno alla sua tenda. Qui vedete, siamo ancora in una memoria nomade, no? La tenda come casa, in realtà ormai erano sedentari, stabili, non hanno più la tenda, però la tenda, il modo di dire, rimane ancora. Quella notte Adonai si rivolse a Gedeone: su, scendi all'accampamento del nemico, che io te lo darò in tuo potere. E se hai paura di andare da solo nell'accampamento nemico, porta con te il tuo servo Furà. Ora, che cosa accade qui? Ancora una volta c'è un altro segno, che in realtà Gedeone non ha chiesto, però gli viene dato. A Gedeone gli si chiede di andare nell'accampamento, e questo non è strano, considerando che c'è una battaglia, vuole rendersi conto delle forze del nemico. Guarda e dice: come sono disposti, quanti sono, che hanno... Si fa così, dall'una e dall'altra parte, in genere, no? O chi è tanto forte da ritenere inutile questo, e allora, ma in genere è bene prendere visione di come stanno le cose. Lì ascolterai quello che si dice, allora il tuo braccio si farà più forte per assalire il campo nemico. È strano questa cosa, Dici tu, vai lì, guarda, e il tuo braccio, da quello che ascolterai, sarà più forte. Gedeone scese, i Madianiti, gli Amaleciti e tutti gli orientali coprivano la valle, numerosi come le cavallette, I loro cammelli non avevano numero, erano come la sabbia sul lido del mare. È una visione, no? Immensa, è tutta la valle piena, e questo solo 300. E lui vede questa cosa sterminata. Uno spettacolo, non c'è il verbo vedere, ma è, come dire, Gedeone vede dinanzi a sé un esercito sterminato. Gedeone penetrò nell'accampamento, udì un uomo che raccontava a un altro un suo sogno. Diceva: ho fatto un sogno. Mi pareva che una pagnotta di pane d'orzo rotolasse nel campo madianite. Arrivato alla tenda, la colpì e la rovesciò. C'è un sogno. Ora, i sogni, nell'antichità, hanno avuto grande importanza. Durante il sonno, scriveva Platone, l'anima è più vicina alla verità che non durante la veglia, perché il sonno è lo stato più simile alla morte. Ma al di là di quello che diceva Platone, per gli ebrei il sogno è una porta attraverso la quale all'uomo giunge la voce di Dio, dove si vedono le cose, come saranno. No? C'è una porta aperta. E gli ebrei ammettevano che è Dio che manda il sogno e lo manda a tutti gli uomini, non soltanto agli israeliti. Tant'è che, ricordate, Giuseppe, il sogno non arriva a lui, arriva al faraone, ma la spiegazione Dio la dà soltanto ai suoi. Qui invece c'è un'eccezione. Non abbiamo un Giuseppe che spieghi il sogno, perché subito dopo gli risponde l'altro, quando sente il sogno del suo amico. Non è altro che la spada dell'israelita Gedeone, figlio di Joash. Dio darà in suo potere i madianiti e tutto l'accampamento. Insomma, qui, questo per, se l'avesse detto davanti a un ufficiale, l'avrebbero passata per le armi, no? Guardate, non soltanto il sogno, ma un pagano interpreta il sogno, ed è un fatto eccezionale. Ma qui siamo nell'intervento divino, è Dio che manda Gedeone ad ascoltare questo per bocca di un nemico. Vedete quanti conforti, quante assicurazioni Gedeone ha. La pagnotta di pane d'orzo, una volta i poveri, il pane, no, di farina bianca era, di farina nera, le crusca, era così. Il pane d'orzo era ancora, è il pane proprio dei poveri, no? L'agricoltore più povero, come erano appunto gli israeliti. Ricordate la prima visione, questo poveretto che va lì di nascosto a pestare quel po', no, di frumento utile per la sopravvivenza. È la tenda per antonomasia. Adesso non state a vedere se è una o più. La tenda simula tutto l'accampamento, va bene? Dei madianiti. All'udire, versetto 15, il racconto di questo sogno e la sua interpretazione, Gedeone si prostrò, dice il testo. Poi tornò all'accampamento di Israele e ordinò ai suoi uomini di muoversi, assicurandoli che Adonai avrebbe dato in loro potere l'accampamento madianite. Quindi ormai Gedeone è sicuro, organizza tutto. Qui non ci viene detto i preparativi che fa, li conosceremo dopo. Gedeone divide i suoi uomini in tre gruppi, dice il testo, ad ognuno consegna un corno e un vaso di coccio vuoto con dentro una torcia, e gli dice: accendete la torcia e tenetela dentro il vaso. Circondiamo da tre punti diversi l'accampamento. Al segnale tutti rompano il vaso, facciano vedere le torce e suonino il corno. Ora, 300 corni che suonano, 300 fiaccole, in gente che sta dormendo, che si viene svegliata improvvisamente, c'è di che gettare nel panico. Tant'è che dettero fiato ai corni, spezzarono i vasi che avevano con sé, e i gruppi che tenevano i corni alla sinistra e le torce, e nella destra i corni e alla sinistra le torce, intanto gridavano spada per Adonai e per Gedeone. E per quanto gli israeliti restassero fermi, ciascuno al suo posto intorno all'accampamento madianita, tutto questo era un correre, un vociare, un fuggire. Quando i trecento suonarono i corni, Adonai fece rivolgere in tutto il campo nemico le spade gli uni contro gli altri. Fuggirono tutti fino a Bet Ashitta. Seguite, Betzitta è scritto, no, c'è lo sci. Vedete il puntino subito dopo l'asterisco. E quindi in direzione di Sereda fino alle sponde di Abel Mehola di fronte a Tabat. Allora si riunirono gli uomini di Neftali, di Asher, di tutto Manasse e si dettero all'inseguimento dei Madianiti. Notate, i 300 hanno sconfitto l'esercito. Che cosa accade adesso? L'esercito è in rotta. Si riuniscono di nuovo quelle tribù che erano state chiamate all'inizio, Asher, Neftali, Zabulon. Zabulon in realtà è assente, ma deve essere una dimenticanza non voluta. Che si mettono all'inseguimento anch'essi dei fuggiaschi, ormai sono fuggiti. Loro non è che possono più vantare una vittoria, stanno inseguendo un nemico che fugge, va bene? Gedeone però dice qui, versetto 24 del capitolo 7, mandò messaggeri in tutta la montagna di Efraim per invitare gli Efraimiti a scendere contro i Madianiti, occupando fino a Bet Barà, trovatelo sul Bet Barà e al Giordano, tutti i luoghi in cui avrebbero potuto rifornirsi di acqua, e i guadi del Giordano. In sostanza che cosa accade? L'esercito sta ritornando a casa. E durante questo viaggio, viaggiavano pure con i cammelli, o come potevano adesso, perché insomma nella fuga non è che, ma un po' di acqua ci voleva, no? È indispensabile. E allora che cosa dice Gedeone? Chiama la tribù di Efraim, che è a sud, dicendo tagliate la strada, vuole sconfiggere definitivamente i Madianiti, occupate i pozzi d'acqua, quelli da lì verranno, no? E quindi li sconfiggeremo. Ora, Gedeone, nella prima chiamata, ha ignorato la tribù di Efraim, no? Che era la tribù più importante dopo quella di Giuda. Gli Efraimiti intervengono secondo i desideri di Gedeone, ma subito dopo, dirà il testo, si sentiranno offesi. Capitolo 8, inizio del capitolo 8, versetto 1. Gli Efraimiti dissero a Gedeone: perché con noi ti sei comportato in questo modo? Sei andato a combattere contro i Madianiti senza chiamarci? Essi erano molto irritati contro di lui. Bisogna stare attenti. Gedeone, buon condottiero, ha disposto le cose in modo che... e deve adesso affrontare l'irritazione dei Efraimiti. Che cosa dice? Uso un'immagine molto bella, agricola. Che cosa ho compiuto che possa essere paragonato con la vostra impresa? Conta più la racimolatura di Efraim che non la vendemmia di Abiezer, che è nelle vostre mani che Dio ha consegnato i capi madianiti, Oreb e Zeeb. Io non ho fatto nulla che possa essere paragonato alla vostra impresa. Queste parole di Gedeone, l'animosità degli Efraimiti si calmò. Insomma, è un buon politico, no? Dà la vittoria agli Efraimiti, che si accontentano, sono soddisfatti, e quindi le cose si calmano. Ora, qui noi, non è la prima volta che gli Efraimiti si comportano in questo modo. È una tribù che è sempre stata un po' di rottura con il resto, perché ha voluto sempre emergere rispetto agli altri, un carattere orgoglioso che si rivelerà poi fatale nell'unità ebraica, tant'è che piuttosto che sottostare al predominio di Giuda, saranno gli Efraimiti che fomenteranno quello scisma che avverrà dopo la morte di Salomone, con il regno del nord e il regno del sud. Va bene? Gedeone, che conosce il carattere di questi Efraimiti, li calma dando molto rilievo all'importanza del loro valore e del contributo che hanno dato nella battaglia, no? Non è la prima volta, dico, perché se voi prendete il capitolo 12, anche Jefte, ricordate, è un giudice che noi conosciamo, più per la figlia Ifigenia, quella che lui sacrificherà per ottenere una vittoria. Gli uomini di Efraim si radunarono, passarono il Giordano verso Safon e dissero a Jefte: perché sei andato a combattere contro gli Ammoniti e non ci hai chiamati con te? Notate, le parole sono le stesse. E anche la rabbia. Noi bruceremo te e la tua casa. Jefte rispose loro: io e il mio popolo abbiamo avuto grandi lotte con gli Ammoniti. Quando vi ho chiamati in aiuto, non siete venuti a salvarmi dalle loro mani. Vedendo che non venivate voi a salvarmi, ho esposto al pericolo la vita, ho marciato contro gli Ammoniti e il Signore li ha consegnati nelle mie mani. Perché dunque siete venuti oggi contro di me a muovermi guerra? Jefte è meno diplomatico di Gedeone. Insomma, cosa sta? Arriveranno alla guerra e gli Efraimiti le beccheranno, cioè verranno sconfitti da Jefte, che li punirà per la mancanza di aiuto e per la superbia che hanno mostrato. Quindi, per dire come il carattere non è un caso isolato qui, effettivamente all'inizio non sono stati chiamati, ma evidentemente c'è anche una non collaborazione da parte. Qui siamo anche, io non l'ho direttamente parlato, ma capite, siamo anche in un momento di passaggio, non soltanto da quello che è una comunità nomade che diventa stanziale, ma anche da una certa organizzazione. Dicevo che sono ancora tribù che si organizzano a secondo delle necessità, si alleano a secondo delle necessità, del bisogno, no? Però si guardano intorno e cominciano a vedere che tutti i popoli che stanno intorno sono organizzati, hanno un re, hanno un esercito. E allora dice, qua la cosa... È vero che arriveremo fino a, quell'altro giudice, l'ultimo giudice, insomma, Samuele, no? Con Samuele e poi Saul, no? Ma già c'è un fermento monarchico, diremmo oggi, tant'è che anche a Gedeone verrà offerta la corona, che lui rifiuterà, però... Ci sono questi due gruppi, questi due movimenti in azione. Concludiamo così la prima parte, quella che abbiamo detto più soprannaturale dell'agire di Gedeone, no? Avete visto il continuo intervento divino. Intervento divino che adesso è completamente assente. Gedeone adesso si comporta in una maniera diversa. Abbiamo detto, può essere che qui si uniscano due fonti, due racconti diversi. Che cosa accade? Potremmo chiamare questo episodio la vendetta di Gedeone. Siamo al capitolo 8, versetto 4. La campagna di Gedeone che insegue il nemico oltre il Giordano. Gedeone raggiunse il Giordano, lo attraversò con i suoi 300 uomini, erano stanchi per l'inseguimento. Egli si rivolse agli abitanti di Succot. Li trovate l'altro punto giù, passerà da Succot e da Penuel. Datemi, vi prego, dei pani agli uomini che mi seguono, sono stanchi e io devo inseguire i re Madianiti, Zeba e Salmunà. Ma i capi di Succot gli risposero, forse che Zeba e Salmunà sono già nelle tue mani, perché noi diamo da mangiare al tuo esercito? E Gedeone disse a sua volta, vuol dire che quando Adonai avrà dato in mano mia Zeba e Salmunà, io dilanierò i vostri corpi coi pruni della steppa e con gli scardiglioni. E Gedeone salì a Penuel, e anche lì si ripete la stessa cosa, e anche lì non gli danno nulla. Quando tornerò sano e salvo, distruggerò questa rocca. Notate che mentre i primi li fragella, ai secondi dice vi uccido, quando si è stanchi, affamati, la rabbia aumenta. Che cosa accade? Gedeone attraversa il Giordano per colpire il nemico nella sua sede, va bene? Attraversa il Giordano con i 300 uomini, un numero che rimane sempre simbolico, un piccolo contingente, certamente. Nell'inseguimento i suoi uomini hanno fame, chiede aiuto, ma questo aiuto non gli viene dato. Vi ricordo, camminano a piedi, a fatica. Sia Succot che Penuel rispondono picche, no, alle richieste di Gedeone, che se la lega al dito. Intanto ha da concludere la missione che si è preposta. Erano 15.000 uomini le truppe che stavano intorno a Zeba e Salmunà, tutto quello che restava del grande esercito, che erano di 120.000, ripeto, qui i numeri sono spropositati, ma per indicare la grandezza di ciò che sta accadendo. Certo, siamo una piccola guericciola che non avrebbe neanche l'onore di una menzione storica, non la troviamo nei libri di storia. Gedeone, salito per la via di coloro che abitano sotto la tenda, assalì di sorpresa i nemici. I re fuggirono, ma Gedeone, inseguitoli, li catturò entrambi, mettendo in fuga il loro esercito. Ora, avete notato come la narrazione proceda diversamente. Qui Gedeone agisce di iniziativa, è molto intraprendente, no? Non ha nessuna indicazione o ordine da parte di Dio. Qui Gedeone non vuole neanche annientare un nemico, ma vuole catturare due capi che sono responsabili della morte dei suoi fratelli. Potremmo dire che qui Gedeone agisce come un Goel, un vendicatore, il vendicatore del sangue, no? Il riscattatore, ricordate questo? La vendetta, come dire, era sacra a quei tempi, era considerata quasi un dovere, un obbligo da compiere in seno alla propria tribù. Gedeone, figlio di Joas, tornò dalla guerra per la salita di Eres. Catturato un giovane di Succot, lo sottopose a un interrogatorio e quello gli scrisse i nomi dei capi e degli anziani di Succot, 77 uomini. Ora qui alcuni dicono, a prescindere, ha trovato l'unico che forse sapeva scrivere in tutto il territorio, ma comunque sapete che su questo fatto di scrivere o non scrivere bisogna sempre avere un po', come dire, le molle, no? Non bisogna essere come dire, decisi nel rifiutare la possibilità che alcuni sapessero già scrivere e in quel periodo. Questi ragionamenti che escludono certe realtà possono essere molto pericolosi e dare origine a criteri fallaci di interpretazione storica. Comunque lui si fa dire chi sono i capi e gli anziani di Succot, cioè coloro che guidano, che ritiene responsabili. Sono 77 uomini, anche qui un numero convenzionale, il cui valore non è chiaro, 70 o 77, è un numero certamente molto alto, o completo potremmo dire, di tutti i capi. È una supposizione che possiamo fare. Che cosa fa? E che cosa aveva promesso? Aveva detto che dilanierò i vostri corpi, no? Con i pruni e gli scaldiglioni, con i rovi, li fa congelare. Dilaniò questi corpi degli uomini di Succot. Ora, qui non si specifica se la battitura fu proseguita fino alla morte, comunque se la videro brutta. E ancora più brutta accadde per Penuel, no? Che fu rasa al suolo. Poi Gedeone ha tenuto in vita i due capi per mostrarli a quei due villaggi, no? Per dire, vedete, ciò che voi mi avete detto, io vi rivelo che Dio lo ha fatto, per cui siete voi in errore. Adesso Gedeone vuole completare la sua vendetta. Versetto 18, domandò a Zeba e a Salmonà, dove sono gli uomini che avete ucciso sul Tabor? Essi risposero, ti somigliavano e tutti avevano l'aspetto di figli di re. Ora, capite bene, Gedeone domandò, dove sono gli uomini che avete ucciso? Qui la domanda non è che vuole ottenere soltanto una confessione, si sa che sono stati uccisi da loro. Del resto, lui non vuole cercare i colpi, vuole punire i responsabili. Tant'è che i due interrogati capiscono la domanda e dicono che sono loro che li hanno uccisi, no? Giovani che ti assomigliavano, come figli di re. Qui già c'è anche una piccola indicazione, no? Verso quella regalità che gli verrà offerta. Erano miei fratelli, figli di mia madre. Si rivolse a Jeter, suo primogenito, su uccidili, ma il giovinetto non sguainò la spada, perché aveva timore, essendo molto giovane. Gli dissero allora Zeba e Salmonà, su colpisci tu, che la forza dell'uomo è pari alla sua età. Allora Gedeone si mosse e uccise Zeba e Salmonà. Poi prese le lunette che ornavano il collo dei loro cammelli. Quindi è Gedeone che dinanzi alla tribù radunata uccide questi nemici, vendicando la morte dei suoi fratelli. Ora siamo dinanzi a due versetti importanti, versetti 22 e versetti 23. Ci avviciniamo ormai alla conclusione della lettura del nostro capitolo. Siamo in un momento della storia ebraica in cui è evidente la necessità della monarchia che si sta diffondendo per Israele. Abbiamo detto che tutti gli stati confinanti, no, avevano già un'organizzazione centralizzata, no? E essi vedevano, gli israeliti vedevano che la loro situazione era quasi una povertà, no? Una debolezza nei confronti di questi altri popoli. È interessante notare che la corona adesso viene offerta a Gedeone, che è un messia, un mescià, no? Un salvatore. E questo non è secondario, perché alla figura del re si unisce quella del salvatore. Noi più volte l'abbiamo detto, il re da intendersi come salvatore, colui che salva. Quindi la regalità legata alla salvezza del popolo. E la cosa, chi è il salvatore del popolo? È Dio. Come il Messia è l'inviato di Dio per la salvezza del popolo. Ora, questa nozione sarà molto chiara per i territori del sud, meno per quelli del nord. Infatti, nel sud, il regno di Giuda, la monarchia è legata alla casa di Davide, no? Da cui sorgerà poi quel Messia per eccellenza che farà, che eliminerà per sempre la necessità di altri salvatori. Ma sappiamo che la regalità nel regno del sud è legata alla casa di Davide, in linea divina potremmo dire, no? È Dio che ha chiamato Davide re, ricordate come viene fatta l'unzione di Davide. Al contrario, invece, nel nord l'elezione è un fatto individuale, legato al carisma di alcuni personaggi, che per le loro qualità assurgono al titolo di re. E non a caso il regno del nord sarà il primo a cadere, mentre quello del sud vivrà ancora per lungo dopo. Quindi siamo dinanzi a qualcosa che si sta delineando. Chi è Gedeone? È il Messia inviato da Dio. È la sua forza, è lo Spirito di Dio che è su di lui. E lui per questo ha potuto liberare Israele. Ora gli israeliti si rivolsero a Gedeone: sì, nostro capo, tu, tuo figlio e il figlio di tuo figlio, perché ci hai salvati dai madianiti. Ma Gedeone rispose loro: io non sarò vostro capo, né lo sarà mio figlio, e Adonai il vostro capo. E qui Gedeone dice una cosa di fondamentale importanza: soltanto Dio può governare Israele, perché Israele è il popolo di Dio. L'opposizione che da sempre verrà posta nei confronti di coloro che vogliono farsi re di Israele sarà per le stesse ragioni che spingono Gedeone a rifiutare la corona: è Dio il re. Quando gli zeloti combatteranno contro Cesare, la motivazione è questa. È così anche per altre cose che accadranno in seguito. Gedeone però è capo comunque, e tant'è che ha rifiutato il titolo di re, ma considera capo di tutta la sua gente, tant'è che chiede un bottino per sé e i suoi, a parte quello che ha già preso. Voglio però una cosa, versetto 23-24, che ciascuno mi dia un anello tratto dalla parte di bottino che gli spetta. Infatti i madianiti o gli ismailiti portavano anelli d'oro, e gli israeliti accettarono di buon grado, riconoscono l'autorità di Gedeone, va bene? Ora, lui raccoglierà 1700 sicchi, adesso non lo so quanto aveva raccolto, no? Noi abbiamo da poco pesato un po' di ferro, non era oro, quello che abbiamo raccolto, no? Ora, capite però, guardate, Gedeone ha detto una cosa bellissima, però poi inizia un comportamento che avrà una finale drammatica per Israele, perché pretende come capo oro da tutti, dalla parte del loro bottino, hanno già diviso, dice dal vostro adesso voglio che mi diate tot, e prende una certa quantitativa. E infatti qui si dice, senza contare quello che avevano già preso. Con quest'oro Gedeone, versetto 27, fece un efod che pose in Ofra, la sua città. Tutto Israele si prostituì in Ofra con quell'efod, che divenne così per Gedeone e per la sua casa motivo di colpa e di rovina. Siamo partiti da un peccato e ritorniamo di nuovo a quel peccato. Gedeone che diventa lui stesso motivo di peccato e di condanna per Israele. Adesso, come non sappiamo quanto siano quei 1700 sicli di oro, anche dell'efod non sappiamo in realtà che cosa è, perché possiamo fare delle supposizioni. Il termine indica oggetti diversi. L'efod, la prima cosa che ci viene in mente è la veste sacerdotale, no? Era nominato anche insieme ai terafim, no? Che erano quegli strumenti che il sacerdote utilizzava per le predizioni, no? È una sorta di sorteggio. Si poneva una domanda e a secondo di quello che veniva tirato fuori, non si sa bene neanche cosa fossero questi terafim, ma comunque è una sorta di divinazione quella che qui veniva compiuta. Anche nei libri di Samuele si parla di un efod che viene portato qua e là. Ora, certamente si tratta di un oggetto pesante, 1700 sigli, con cui si fa qualche cosa che viene posto accanto all'altare. Va bene? Ora, che cosa compie Gedeone? Gedeone ha infranto la legge mosaica che proibiva la costruzione di statue, di immagini di Dio, qualcosa che avevano già fatto Israele, ricordate la storia del vitello, no? Già lì, ed era finita in maniera drammatica. Quindi non è che sia proprio un'idolatria o, come abbiamo detto, un sincretismo, no? Aveva messo altre divinità, sempre di Adonai si trattava, però ha cominciato a infrangere la legge di Dio. Lo ha infranto chiedendo per sé qualcosa, un tributo, e già questo, no? Non gli competeva. Ma ancora, i Madianiti, dice, furono umiliati di fronte agli Israeliti e non alzarono più la testa. Al tempo di Gedeone la regione ebbe pace per 40 anni. 40, lo sapete, è il numero simbolico di pienezza, è una generazione. Una generazione sta in pace, che non è cosa da poco a quei tempi. Che cosa fa poi Jerubal, figlio di Joash, sempre quel Gedeone? Andò ad abitare a casa sua. Ebbe 70 figli usciti dalle sue viscere, perché aveva molte mogli. Inoltre ebbe un figlio anche da una concubina che teneva in Sichem e gli pose nome Abimelech. Ora, Gedeone comincia quella china, no? Che condurrà Israele al peccato. Una parte di Israele, qua quando si dice tutto Israele, siamo sempre in quella esagerazione letteraria, no? Indicare, beh, certamente qui si parla dell'Israele a cui fa riferimento il racconto. Poi comincia a prendere molte mogli, pare che sia la principale preoccupazione dei potenti dell'epoca avere molte mogli, così farà anche Davide, e così Salomone, e così tutti gli altri, no? In qualche modo Gedeone ha rifiutato il titolo, ma in realtà si comporta già da re della sua gente. Ha anche una concubina, da cui ha un figlio, e qui il testo introduce già Abimelech, che diventerà poi il giudice successivo. È figlio di una concubina. Ora, il vocabolo ebraico che qui viene utilizzato veniva usato per indicare la moglie di secondo rango, c'era la prima, quelle con diritto di discendenza, e le seconde che non. Tant'è che questa donna vive nel clan della moglie, il figlio non vive con il padre, vive con la tribù della moglie, dove questa risiedeva. Eh beh sì, all'epoca non c'era tutta la controllo delle nascite, quindi. Abimelech, un personaggio importante, di cui vi ho detto qualcosa all'inizio, certamente non è alla stessa altezza del padre, il fatto stesso che prevede di uccidere tutti i suoi fratellastri, no? Non è che depone, sì, sarà pure in gara per il trono, ma non lo conquista per le sue virtù, ma per le sue trame, le stesse trame che poi lo porteranno alla morte. Comunque, concludiamo la vita di Gedeone, figlio di Joash, che morì in serena vecchiezza. Anche qui la morte di Gedeone è descritta dalla scrittura con quella tipologia classica della vita di Abramo, di Davide, no? Che muoiono sazi di anni, anziani. Fu sepolto nel sepolcro di suo padre, Joash, in Ofra, del clan di Abiezer. Dopo la morte di Gedeone, gli israeliti si prostituirono di nuovo ai Baalim e fecero loro dio Baalberit. Gli israeliti si dimenticarono del loro dio Adonai, che li aveva liberati dalle mani di tutti i nemici che li circondavano, e non serbarono alcuna gratitudine alla casa di Jerubbaal, Gedeone, che aveva fatto tanto bene ad Israele. E qui finisce la storia di Gedeone. Come vedete, anche qui, purtroppo, ma sarà così per tutte queste storie, no? Continuamente l'uomo che si allontana da Dio cade nel peccato. Questo è quello che viene qui menzionato. Va bene, io chiudo l'incontro.